Ci siamo arrivati al punto al 15 e alla questione della guerra. L'Italia nel 15 è in guerra, Gramsci è a Torino, che è diventata la sua città di fatto, e sarà in fondo la sua esperienza di città più importante nella vita, e diventa giornalista di professione. È la forma, diciamo, della militanza politica che avrà più coerentemente, più consistentemente nel tempo. Lavora appunto per l'Avanti e per il Grido del Popolo. E un'altra delle caratteristiche di diversità di quel mondo che mi sembrava ragionevole segnalare prima e ho dimenticato di farlo, era per esempio il fatto delle colonie. Cioè l'Italia era un paese coloniale, cioè un paese colonialista, diciamo.
L'Italia è un paese colonialista, è un parolone, però.
Sì, però insomma nel suo piccolo lo era, nel senso che ci aveva provato a fine 800 con l'amministrazione Crispi, e gli etiopici non furono tanto d'accordo, e quindi insomma l'impresa fallì. Con l'amministrazione Giolitti ci si riprova e in qualche modo funziona, perché nell'11-12, con la guerra italo-turca, l'Italia conquista la Libia e le isole greche del Dodecaneso, cioè Rodi e le altre più verso la Turchia, e la terza fase sarà durante il fascismo, in cui l'Italia, il regime fascista, decidono di vendicarsi dell'onta subita a fine 800 e si pigliano definitivamente Etiopia, Somalia ed Eritrea, oltre a mettere a ferro e fuoco la Libia in sicurezza, perché anche i libici non erano stati molto d'accordo con la presenza italiana e c'era stata una forte resistenza, diciamo. Ci fu anche un eroe, Omar al-Mukhtar, su cui c'è stato un bellissimo film polpettone, una specie di Lawrence d'Arabia pagato dalla Libia, molto godibile, che in Italia non ha potuto circolare perché era un film anti-italiano, anche se con bravissimi attori italiani e una parte della produzione italiana, Gastone Moschin che faceva il cattivone fascista, eccetera. Un gran bel film, cioè polpettone molto ben fatto, con gli italiani nella parte dei cattivi, quindi buono da vedere per noi. E il famoso Graziani, il generale Graziani, ne fece di cotte e di crude in Libia. Insomma, ci si scandalizza giustamente per il muro che il governo israeliano costruisce intorno alle zone palestinesi, ma l'Italia costruì con i mezzi dell'epoca una cosa assolutamente analoga, cioè un muro di filo spinato per decine di chilometri nel deserto per isolare le zone diciamo dove vivevano i più accaniti oppositori del regime. Chiaramente fu anche catturato Omar al-Mukhtar e fucilato pubblicamente. Quindi diciamo quando l'Italia entra in guerra c'è anche questo intorno come panorama internazionale, e anche questo sarà un elemento, diciamo, discriminante rispetto alla formazione di un panorama politico europeo che è in rapido sommovimento. Con il 17, appunto, cioè l'evoluzione degli eventi bellici, porta anche conseguenze, diciamo, di altra natura. Con il 17, cioè con la rivoluzione in Russia, quello è un cambiamento assolutamente epocale, cioè il movimento operaio si era andato sviluppando in Europa, appunto stiamo parlando dell'uscita dal 48 del manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, nella prima internazionale, cioè la prima organizzazione che raccoglieva appunto tutti i movimenti e i partiti, ma c'era dentro Mazzini, per dire, che cioè non è che fosse comunista, che oggi diremmo di sinistra a livello europeo. La prima internazionale era esistita già a fine 800, dal 1864 al 1876, ma erano esperienze diciamo parziali, costellate di sconfitte, con un successo diciamo anche per esempio in Italia limitato al mondo urbano, cioè le organizzazioni sindacali, il Partito Socialista eccetera, lungi dall'essere note aver avuto successo per esempio nel mondo contadino, che era la stragrande maggioranza del, costituivano i contadini la stragrande maggioranza di quelle che con Gramsci chiameremmo le classi subalterne. Quello che succede in Russia è un cambiamento epocale, perché si dimostra che qualcosa che appunto non era mai uscito dall'ambito della subalternità, usiamo questo lessico ma insomma può funzionare, in quel caso diventa dominio ed egemonia. Torneremo variamente su questi termini, ma insomma più o meno ci si intende già da subito. Ha successo, vince e diventa governo e quindi automaticamente punto di riferimento per tutti gli altri partiti, movimenti e diciamo meccanismo di moltiplicazione, volano per lo sviluppo del movimento nel mondo. Ma allora possiamo vincere, allora ce la possiamo fare, eccetera. E questo apparentemente, con appunto la conclusione della guerra e gli anni immediatamente successivi alla guerra, sembra cosa che possa estendersi l'esperienza russa in Germania, in Ungheria, in Italia. In Italia si pone esplicitamente la questione di fare come in Russia. In realtà non ce ne sono le condizioni e non ce ne sono le forze, ma lo scontro sociale è diventato estremamente acuto, soprattutto incentrato appunto nei grandi agglomerati urbani, e Torino è la principale città industriale italiana. Diciamo tra il prima che finisca la guerra, quindi più o meno in corrispondenza con gli sviluppi della situazione russa, e l'immediato dopoguerra, si assiste appunto anche in Italia a un cambiamento di scenario politico all'interno del movimento socialista e al formarsi di forze che si rifanno esplicitamente all'esperienza sovietica, cominciano a assumere il nome di comunisti e diciamo si organizzano all'interno del partito socialista. Il dialogo diretto è una realtà molto composita. La figura di maggior spicco in questo ambito è quella di Amadeo Bordiga, napoletano, che sarà infatti il primo segretario del Partito Comunista d'Italia quando questo nascerà. A Torino è un po' un altro mondo. A Torino sono molto collegati all'esperienza del proletariato torinese, che vive momenti molto forti. Il 1919-1920 sarà chiamato Biennio Rosso, perché appunto sarà costellato di una serie di prove di forza molto, molto dure tra proletariato di fabbrica e padronato, forze governative, eccetera. C'è, diciamo, esiti di quello che è stato l'impegno bellico, l'esercito viene usato in funzione di ordine pubblico. Nel 19 portano a Torino la Brigata Sassari, che era una, diciamo, un pezzo dell'esercito italiano costituito su base etnica, cioè erano effettivamente sardi, e infatti diciamo, i sardi emigrati a Torino, Gramsci tra questi, proprio lui personalmente e altri, fanno opera di proselitismo presso i conterranei spediti lì a Torino. E ci sono racconti di questo sia negli articoli di Gramsci sia nelle lettere dal carcere con episodi vari. I sardi militari, poveri, ex pastori eccetera, che venivano a Torino, consideravano i cittadini in quanto tali come signori, operai inclusi, perché erano molto più ricchi di loro, conducevano una vita tutta diversa da quella che loro conoscevano. E dicevano: sì, noi siamo venuti qua a spararvi, se voi combinate cose che non vanno bene, voi siete tutti signori. Diciamo che il dialogo funziona abbastanza, perché a un certo punto la Brigata Sassari viene fatta sparire nella notte e ripartì dopo qualche mese, arrivata con grandi fanfare e grandi saluti da parte della buona borghesia torinese. Fu imbarcata e fatta sparire da Torino, perché era diventata inaffidabile. Diciamo la cosa caratterizzante, cercando un po' di cominciare a correre, perché sennò insomma ci stiamo troppo su questo, dell'esperienza torinese di Antonio Gramsci e di un gruppo di persone, appunto, che si forma allora, come Alfonso Leonetti, Palmiro Togliatti, Angelo Tasca, eccetera, fu di costruirsi intorno a un'iniziativa nuova che fecero, sempre un organo di stampa, che si chiamava L'Ordine Nuovo, il cui primo numero uscì nel 1919. Il primo maggio del 19 esce il primo numero dell'Ordine Nuovo settimanale, e l'Ordine Nuovo settimanale si caratterizza un po' come il giornale dei consigli di fabbrica. Che cos'erano i consigli di fabbrica? Era la forma originale che a Torino era venuta fuori a livello, appunto, di organizzazione sindacale, di autogestione, di auto-organizzazione di base. Era una proposta non calata dall'alto, ma effettivamente venuta fuori in ambito direttamente di fabbrica e sindacale, e non prese piede in Italia. I consigli di fabbrica erano organismi costituiti da rappresentanti eletti reparto per reparto, che rappresentavano appunto l'intera corpo di manovalanza della fabbrica, e si poneva in diretto antagonismo con la gestione dei responsabili dell'azienda. Il movimento dei consigli di fabbrica a Torino divenne molto importante e divenne un tema di discussione a livello nazionale nell'ambito di quelle forze che dicevo prima, che si stavano coagulando come sinistra del Partito Socialista. C'è chi era più a favore, c'è chi era più contrario. Per esempio Bordiga non era molto favorevole a questo tipo di esperienza, perché era un'esperienza sulla quale, diciamo, non c'era la possibilità, ma da parte del gruppo dei torinesi questa era considerata una cosa positiva, di un controllo diretto. Cioè non era un'esperienza di partito, ideologica, eccetera, era un'esperienza diretta di Gramsci scrisse un articolo che si chiamava Democrazia operaia. Gramsci era comunista, anche su questo torneremo tante volte, quindi parlarne nel 2015 in un'aula di università, dove aspettiamo le dimissioni di Lupi, eccetera, in un'Italia in cui sembra, cioè no, è un altro mondo. Quindi noi parliamo, se se ne parla in corso universitario, Gramsci è buono, ma Gramsci è comunista, e se uno dice comunista è quasi automaticamente una cosa non buona, e questo è anche storicamente abbastanza così, nel senso che il comunismo è stato largamente, storicamente, un fallimento. Però non è detto che sia anche automaticamente un insulto. Una delle cose che oggi farebbe più scandalo era una cosa che era normale, perlomeno fino ai miei tempi, la formula della dittatura proletaria. La dittatura del proletariato era la formula che il movimento comunista, eppure socialista, perché i socialisti subirono fortemente l'egemonia dei pochi e piccoli comunisti all'epoca, la dittatura del proletariato era la formula che risale peraltro a Marx ed Engels, cioè non è una cosa che si sono inventati Lenin, Stalin e i cattivoni venuti dopo, proprio originaria, era, diciamo, la formula che veniva contrapposta alla democrazia borghese, considerata come sostanzialmente irriformabile e perché truffaldina dall'interno, cioè mai i subalterni potrebbero, manco mettendoci tutta una vita o vite di più generazioni, riformare davvero dall'interno la democrazia borghese e conseguire una giustizia sociale per le vie della democrazia borghese, perché quella promuoverebbe sempre il più forte, questo si diceva. Che facciamo? Prendiamo una scorciatoia. La rivoluzione, la presa violenta del potere, dobbiamo spezzare le catene che ci abbiamo intorno in modo violento, rapido, e a quel punto dobbiamo fare una forma di governo che ci metta in condizioni provvisoriamente, transitoriamente, di riformare radicalmente le cose. Si chiama dittatura del proletariato, dittatura come quella che faceva Robespierre, per dire, cioè pochi che sanno come bisogna che si facciano le cose le fanno per il bene di tutti e via, per un pochino, poi si riprende una vita più normale, eccetera. Il guaio, naturalmente, storicamente, perciò è anche giusto dire che comunismo è una parola brutta in politica, è che dittatura del proletariato è diventato dittatura del partito che fa gli interessi del proletariato, all'interno del partito dittatura del gruppo dirigente del partito che fa gli interessi del proletariato, all'interno del gruppo dirigente dittatura del segretario che rappresenta il gruppo dirigente del partito che fa gli interessi del proletariato. Quindi alla monarchia coreana, che è una tragica presa in giro, è un'esagerazione, però effettivamente il problema di scalzare Mao Zedong oppure Lenin, che si era conquistato una posizione, diciamo, di primato universalmente riconosciuta, non era mica facile. Quindi è possibile, insomma, la storia apparentemente nell'esperienza appunto di miliardi di persone ci dice che il difetto dovrebbe stare nel manico. Comunque su questo possiamo anche sospendere il giudizio o aprire la discussione extra corso, ma la formula dei torinesi di dittatura del proletariato era i consigli di fabbrica, cioè un... E qui, diciamo, c'è anche una differenza di ispirazione di fondo fra Gramsci, Togliatti e altri e Amadeo Bordiga, cioè secondo la Vulgata, ma che è fondata, molta maggior duttilità e disponibilità al confronto con quello che effettivamente succedeva nel mondo da parte dei torinesi, una visione molto più ideologica e schematica da parte dei bordighiani e di quello che sarà poi il primo gruppo dirigente del neonato partito Comunista Italia quando nascerà. Se tu fai un consiglio di fabbrica e dici che gli operai debbono fabbrica per fabbrica eleggere i loro rappresentanti e poi formano un consiglio, e quello se la vede col padrone e i consigli si devono mettere d'accordo fra di loro, tu partito non è detto che li controlli a bacchetta. Ed effettivamente così è andata. Un altro caso purtroppo molto importante all'epoca fu quello degli Arditi del Popolo. Siamo nel 1920 e la marcia su Roma, e cioè il putsch dall'alto, il colpo di Stato dall'alto, organizzato dalla borghesia non meno che dal fascismo, e del 24 ottobre del 28 ottobre, scusate, del 22. Ma tra il movimento fascista che nasce nel 19 e si caratterizza per una molto violenta presenza nelle piazze e nelle strade, veniva contrastato con stessa forza dalle parti avverse, ma c'era di mezzo poi anche l'esercito, che non era neutrale, e la polizia, che non erano neutrali ed erano anti-sinistra. Si inventarono anche lì delle forme spontanee di auto-organizzazione. Una si chiamò gli Arditi del Popolo, che ebbe anche, che era un'organizzazione militare, di cui, che era nata fuori dai partiti, alla quale aderivano militanti politici di base di vari partiti di sinistra, e che ebbe, per esempio a Parma, anche dei grandi successi militari contro le squadre fasciste. Il Partito Comunista, quando sarà nato, perché qui stiamo parlando appunto del 21-22 eccetera, non l'appoggiò mica, perché non era controllabile. Il gruppo dei torinesi su questo aveva avuto una posizione molto più dialogante, non comandavano loro, non avevano maggioranza eccetera, ma per esempio questa esperienza fallì perché i partiti non si fidavano, non la controllavano, e deperì. Non avrebbe salvato l'Italia dall'avvento del fascismo, però insomma chissà mai, perché non provarci? Delle cose funzionarono. L'esperienza dei consigli di fabbrica diventa la caratterizzazione del gruppo torinese dell'Ordine Nuovo, e assume anche una certa risonanza internazionale. Già nell'estate del 20, al secondo congresso della neonata internazionale comunista, quindi si è stabilizzato il potere sovietico, è nata una nuova organizzazione internazionale e che sta tentando di radicarsi in tutti i paesi d'Europa. Estate 20, quindi non è ancora nato il Partito Comunista d'Italia, che nasce nel gennaio del 21. Al congresso di Mosca, del secondo congresso internazionale comunista, Lenin in persona loda la posizione dei torinesi, di una mozione che era stata pubblicata sull'Ordine Nuovo per il rinnovamento del Partito Socialista. Questa questione dei consigli di fabbrica come forma di
Sì, riguardo al prima, era giustamente, penso, utilizzato l'accezione di colpo di Stato per quanto riguarda gli Arditi del Popolo e il fascismo venuto dall'alto. Ma se non erro, la storiografia definisce il fascismo il totalitarismo imperfetto, se non erro, definisce il fascismo rispettivamente allo stalinismo, al nazismo, al totalitarismo imperfetto. Ora non so se è lui l'autore, però anche il colpo di Stato non è stato effettivamente un colpo di Stato, però è stato anche frutto del consenso della massa. Cioè, credo di parlare di colpo di Stato, secondo una mia interpretazione, quindi rispetto al palazzo d'inverno con la rivoluzione russa, e rispetto al nazismo, all'incendio del Reichstag, del Parlamento, del Bibliotheca, penso che è stata una forma molto, cioè è stato proprio un laissez-faire da parte delle istituzioni liberali che ha lasciato avvenire avvenimento. Quindi per me l'accezione, forse colpo di Stato, non so se è
d'accordo.
La storiografia a questo proposito definisce
va benissimo.
Da una parte il fascismo, anche gli altri due totalitarismi.
Chi di richiesta di domanda ferisce, è giusto che perisca, quindi va benissimo la domanda. Certo che c'è stato il consenso, ma non è che i colpi di Stato vuol dire assenza di consenso. Cioè, il buon Pinochet ha fatto un colpo di Stato l'11 settembre del 73, mettendo fuori gioco il presidente democraticamente eletto dal popolo cileno, Salvador Allende, con un forte consenso di massa. Lì il Cile era praticamente spaccato in due. Allende ha vinto pelo pelo le elezioni e c'aveva la minoranza in Parlamento. Però hanno fatto il colpo di Stato, con tanto di esercito, stadi, eccetera, eccetera. Quello era un colpo di Stato che ha avuto un buon consenso di massa. Quindi le due cose in realtà si combinano. In Italia il fascismo ha avuto un larghissimo consenso di massa dopo che è diventato regime, ma ce l'ha avuto consistente, ha vinto elezioni prima di diventare regime, ma anche Hitler ha vinto elezioni. È vero che in Unione Sovietica le elezioni non si sono mai fatte, quello effettivamente è...
Infatti mettevo da...
Ma questo è tecnicamente assolutamente vero, però il concetto di colpo di Stato mica che esclude il consenso, cioè non è solo una cattiveria di pochi ai danni di tanti.
Era per marcare anche in modo negativo, ovviamente, la volontà del popolo italiano che aveva paura del biennio rosso,
certo.
La sconfitta, quindi certo. Questo atteggiamento proprio volontaristico da parte anche dei partiti che si mettono l'istituzione della Vigno e quell'altro sul mondo, cioè, lasciano proprio fare Murat che dice no, quindi c'è. Cioè,
sì, diciamo che se appunto il concetto di colpo di Stato e di cosa dall'alto eccetera, se l'esercito, se il potere regio avesse voluto stroncare il movimento fascista, lo avrebbe fatto senza grandi difficoltà. Gli serviva e dunque c'era consenso dall'alto e dal basso. Ma Benedetto Croce, di cui abbiamo parlato la volta scorsa e di cui tante volte torneremo a parlare, che è un grande modello di intellettuale per Antonio Gramsci, ma era tutt'altro che ostile, in quanto uomo d'ordine, era tutt'altro ostile alla piega all'inizio che gli avvenimenti stavano prendendo, purché si mettesse ordine e si rimettessero al posto loro le masse di straccioni che insomma mettevano a soqquadro l'Italia. Le due cose, diciamo, sono complementari, vanno insieme.
Posso aggiungere una cosa? Certo. Lo stesso Mussolini non pensava minimamente che sarebbe riuscito. Per lui doveva essere soltanto una specie di prova di forza, ma non pensava proprio che sarebbe andato tutto in maniera così rosea, neanche lui stesso. Per cui non ha proprio lo stampo del colpo di Stato.
Vabbè, possiamo anche abolire la connotazione della caratterizzazione, non ho nessuna difficoltà. Quello che volevo soltanto dire era che c'era un consenso da parte del potere già stabilito.
Sicuramente.
Questo in realtà volevo dire, che c'era un consenso da parte istituzionale in quello che si presenta al successo di quello che amava presentarsi come una rivoluzione anch'essa, cioè il movimento fascista voleva essere un movimento rivoluzionario, che di fatto è difficile poi dire sei una rivoluzione se lo fai col consenso di quelli che teoricamente dovresti abbattere. Quindi in questo senso, però nessuna difficoltà, appunto, anche perché poi è una categoria storiograficamente controversa, quindi non c'è problema, non ci interessa la questione. Quello che ci interessa è il contenuti, diciamo, di fondo e le dinamiche. Appunto, tornando rapidamente a noi, in Italia si arriva, anche in Italia appunto, alla costituzione di un nuovo organismo politico che è il Partito Comunista d'Italia nel gennaio del 1921, perché appunto su scala internazionale grosso modo si delinea una radicalizzazione dello scontro in cui sembra che la partita possa essere ancora aperta. In realtà presumibilmente in Italia puntavano a conquistare la maggioranza del Partito Socialista, e il congresso di Livorno fu abbastanza in realtà una sconfitta da questo punto di vista, perché la mozione maggioritaria fu quella di Serrati, che si chiamava dei comunisti unitari, dicevo prima egemonia, nel senso che la maggioranza detta massimalista del Partito Socialista Italiano era assolutamente favorevole agli eventi russi, si dichiarava disposta all'adesione all'internazionale comunista. Il nome ufficiale della mozione vincente a Livorno si chiamò Comunista Unitaria addirittura, e tra l'altro lui, Giacinto Menotti Serrati, aderì dopo qualche anno effettivamente con i suoi al Partito Comunista. I comunisti ebbero circa la metà dei voti e i riformisti, cioè esplicitamente più di destra, che poi verranno espulsi dal Partito Socialista, ancora di meno. In realtà appunto si configura anche un po' come una sconfitta, e tutta la politica successiva dell'internazionale comunista e di quella che all'interno del nuovo Partito Comunista d'Italia sarà una posizione minoritaria, si configura come un tentativo di ricostruire, ricucire, ricollegarsi con il Partito Socialista e ricostruire in Italia una forma di fronte unico. Il fronte unico era la formula ufficiale scelta dall'internazionale comunista come proposta appunto questo fino alla fine degli anni 20 per le sue organizzazioni nazionali. Il movimento di occupazione delle fabbriche, il Biennio Rosso, è una sconfitta sostanzialmente, non si allarga, non viene appoggiato né a livello nazionale dal Partito Socialista né dalla CGIL, che era allora l'unico sindacato grande, diciamo. Questo è uno dei motivi che, al di là delle differenze con le altre correnti come quella di Bordiga, induce Gramsci e il suo gruppo a dire sì, dobbiamo fare un'organizzazione nuova, perché, come Nanni Moretti recentemente disse, con questi non vinceremo mai. Con il gruppo dirigente che ci ritroviamo nel Partito Socialista Italiano e nella CGIL non vinceremo mai, ci serve qualcosa di nuovo. Non sfuggiva la consapevolezza che comunque i rapporti di forza erano sfavorevoli. Il problema era che anche laddove si riusciva a costruire qualcosa di effettivamente nuovo e potenzialmente vincente, tipo l'esperienza di Torino, i consigli di fabbrica, eccetera, senza una proiezione politica nazionale e senza l'avallo e la capacità di moltiplicazione di gruppi dirigenti nazionali, l'esperienza era ancora più perdente, diciamo. Quindi questa fu un po' la molla che convinse a fondare questa organizzazione nuova, che però si caratterizza per i primi anni per un'impostazione molto chiusa, molto ideologica, molto settaria, rappresentata dal suo primo segretario, appunto Amadeo Bordiga, che aveva però un grandissimo, che qui ci vuole il consenso, all'interno dell'organizzazione i torinesi contavano poco, e diciamo l'organizzazione è essenzialmente in mano al gruppo di Bordiga. Saltando un po' di passaggi, diciamo che ormai Gramsci è un militante politico di professione. Dal secondo congresso del PCD, che si tiene a Roma nel 22, decidono di mandarlo come rappresentante del PCD a Mosca, all'Internazionale Comunista, dove va effettivamente a giugno del 22 ci arriva, e passerà 2 anni fuori d'Italia, e in questo gli dice molto bene, perché nel frattempo va al potere Benito Mussolini, finisce in galera Bordiga e altri del gruppo dirigente del PC, e lui è prima a Mosca e poi a Vienna, appunto a tessere di fila dei rapporti di quello che ormai in Italia era diventato un'organizzazione semiclandestina, anche se non ancora ufficialmente clandestina. Quindi si salva da una serie di problemi che ci sono in patria e conosce la sua futura moglie, cosa importante che gli succede, non casuale, perché appunto, come avevo accennato già la volta scorsa, i suoi problemi di salute che c'ha ormai da sempre, gli accompagna, ha una grossa crisi esattamente in quel periodo, quindi diciamo partecipa ai lavori del congresso dell'internazionale, del convegno specifico dell'internazionale nel 22, poi lo ricoverano in un sanatorio dove conosce una sorella, Eugenia Schutt, di Giulia, che la andrà a trovare successivamente, e Giulia Schutt diventerà la sua compagna, con cui avrà un rapporto tormentatissimo, difficilissimo. In tutta la vita si sono visti pochi mesi, in realtà hanno convissuto pochi mesi, hanno concepito due figli in quei pochi mesi, però diciamo, quindi a distanza di tempo ovviamente, i pochi mesi, ma i poveri hanno diciamo avuto davvero poco per stare insieme. Però questo è un altro snodo assolutamente diciamo centrale nella biografia di Gramsci. Questo biennio che passa fuori d'Italia in realtà poi anche lo proietta ai vertici del Partito Comunista d'Italia. Nell'agosto del 24 è ufficialmente designato come nuovo segretario, perché questo sì, forse in un certo senso è un piccolo colpo di Stato. Dall'Internazionale Comunista decidono di farla finita con la direzione di Bordiga e del suo gruppo, che non ne vuol sapere della linea del fronte unico, di ritessere rapporti col Partito Socialista, eccetera. E diciamo c'è tutto un grande lavorio a livello internazionale per costruire un nuovo gruppo dirigente del partito. Nell'aprile del 24 ci sono nuove elezioni politiche in Italia, con buon successo appunto del listone di Mussolini, ma viene eletta una piccola pattuglia di deputati del nuovo Partito Comunista. Quindi Gramsci, che è tra gli eletti, ha l'immunità parlamentare e può rientrare in Italia dopo due anni di assenza. Quindi qui inizia diciamo una nuova, breve, solo due anni, fase della sua vita, ma anche questa particolarmente significativa, perché in questi due anni altre iniziative sempre in campo editoriale. Viene fondato il giornale L'Unità, che si chiama così esattamente in omaggio al tentativo di ricostruire e ricucire rapporti con almeno pezzi del gruppo dirigente socialista. Infatti quelli di Menotti e Serrati abbandonano il PSI ed entrano nel nuovo PC. C'è un'altra serie dell'Ordine Nuovo che diventa quotidiano prima e poi diventerà quindicinale successivamente. Ma soprattutto appunto c'è una presenza fisica effettiva di Gramsci in Italia come dirigente nuovo, punto di riferimento del Partito Comunista d'Italia, in cui diciamo lui e il gruppo dei torinesi tentano di costruire un'organizzazione diciamo effettivamente di massa, e quindi con uno stile e con un'impronta ideologica piuttosto diversa dal biennio bordighiano. È un periodo appunto in cui il fascismo sta consolidando il suo potere. C'è la crisi del delitto Matteotti del giugno del 24, che però non approda niente, e anzi, visto che non approda niente, Mussolini ne trae lo spunto per irrigidire il suo controllo e per incrementare il suo controllo. La capacità di Gramsci, a differenza della precedente direzione, di intrattenere rapporti con altre correnti di impostazione democratica e antifascista, da Piero Gobetti, che abbiamo citato la volta scorsa, ai fratelli Rosselli, che lui non conosce personalmente e che poi, scendendo per l'Irani, diventerà il Partito d'Azione, e che è un'altra diciamo componente culturale della cultura democratica e antifascista italiana. Emilio Lussu, con cui avrà buoni rapporti, e che è una figura molto particolare, della quale anche questa vi incoraggerei molto a incuriosirvi. Emilio Lussu fu un eroe di guerra, tanto per dire che l'interventismo sì, interventismo no, era una faccenda complicata. Emilio Lussu fu un eroe di guerra nella Prima Guerra Mondiale, appunto. Scriverà uno dei libri più belli antimilitaristi, Un anno sull'altopiano, sulla base della sua esperienza. Cioè, lui fa la guerra, vede che è una schifezza, ma la fa tutta, si conquista un grande prestigio presso la famosa Brigata Sassari. Emilio Lussu è sardo di Ermungia, 70 km a nord-est di Cagliari, e diventa l'anima del sardismo democratico. Gramsci è sardo. Da giovane, prima di partirsene per il continente, era stato molto sensibile ai temi varissimi di correnti sardiste che c'erano all'epoca, e sarà molto, diciamo, incuriosito e rispettoso dell'esperienza lussiana. Lussu sarà un fiero oppositore del fascismo, sarà protagonista di una famosa impresa insieme a Carlo Rosselli, confinato a Lipari, riescono a scappare in motoscafo e a raggiungere la Francia, e sarà una figura molto particolare. Lussu è del genere Partito d'Azione, poi PSIP, mai comunista, quindi sono, diciamo, correnti diverse, ma che hanno grande rispetto l'una per l'altra e capacità di dialogo l'una per l'altra, cosa che non è ovvia di tutti i pezzi del mondo comunista o del mondo non comunista, che viceversa sono anche ferocemente oppositori e spregiatori l'uno dell'altra. Diciamo, una delle caratteristiche di Gramsci e dei torinesi era stata questa capacità di dialogo con forze che poi riemergeranno anche nel dopoguerra. Il biennio, diciamo, post rientro in Italia di Gramsci si chiude con l'arresto, e qui ci fermiamo oggi, che avviene l'8 novembre del 26, perché vengono promulgate le leggi speciali, come si dice, immunità parlamentare o non ci interessa. Gramsci viene arrestato, e da qui inizia la parte della sua vita più travagliata, peggiore dal punto di vista umano, ma è quella che in qualche modo lo consegna alla posterità nella versione che ci è più nota. C'è una piccola appendice che fa da immediato preambolo a questa sua esperienza carceraria, ed è la stesura di un saggio che anche questo non pubblicherà perché non fa in tempo, e si chiamava Note sulla questione meridionale, che lui sta scrivendo esattamente nel 26. Il manoscritto riesce a salvarsi dall'episodio dell'arresto che avviene qui vicino alla Nomentana, e sarà pubblicato per la prima volta nel 30, e di fatto si trovano in nuce, e qui, diciamo, è interessante perché quello lui lo ha progettato tutto insieme, non lo ha concluso come saggio, ma lo ha progettato tutto insieme. Si trovano tutta una serie di elementi che poi troveremo sparpagliati e, diciamo, molto approfonditi, ma anche molto sparpagliati nei quaderni, che riprendono tematiche nuove poste non l'ho detto, inizio del 26, congresso di Lione, che è quello che sancisce, terzo congresso del Partito Comunista d'Italia, che sancisce l'avvento del nuovo gruppo dirigente, tesi di Lione che scrivono Gramsci e Togliatti insieme, delineando un quadro articolato della situazione italiana e dei compiti di chi si vuole opporre al fascismo per, diciamo, ricostruire un progetto alternativo. Il tema degli intellettuali, il tema della costruzione dell'egemonia, il tema dell'alleanza necessaria tra proletariato del nord e mondo contadino essenzialmente meridionale sono al centro di questi due momenti, congresso, tesi di Lione e congresso di Lione, saggio sulla questione meridionale, che di fatto indicano qual era la strada su cui Gramsci si stava mettendo da un punto di vista intellettuale e politico. Non potrà proseguire perché appunto l'8 novembre viene arrestato e inizia una lunga trafila carceraria sulla quale riprendiamo la volta prossima.